Innanzitutto mi unisco ai ringraziamenti per questi, per questi due giorni e per questa occasione di poter sviluppare un confronto che va dalla teoria alla pratica e poi al cercare di trovare poi delle comuni pratiche, delle azioni. Io devo dire e confesso subito la mia emozione e un mio anche imbarazzo nel presentarvi questo lavoro. Primo perché si tratta in realtà di una serie di riflessioni che sfiorano forse i trip miei mentali e quindi non sono ben sicura di quello che propongo, ma soprattutto del fatto che dirò delle banalità disarmanti per la maggior parte di voi, perché questo lavoro si basa in realtà sulle azioni portate avanti dal contesto militante, da diversi contesti militanti, quindi probabilmente alcune delle immagini che mostrerò riguardano alcuni di voi o comunque le conoscerete già. Detto questo, lo faccio lo stesso perché credo che ogni tanto sia bello anche ricordare le cose belle, perché si dice sempre sì, tanto lo sai che io ti voglio bene, però quando uno ti dice che ti vuole bene è contento, no? Ecco, quindi più o meno va in questa direzione il mio intervento, che vuole essere una sorta di kermesse, una festa delle variazioni, perché questo lavoro nasce da una riflessione teorica che cerca di mettere insieme nelle sue intersezioni, di intrecciare la critica postcoloniale con un approccio queer, che poi si trasforma in una ricerca sul campo, una ricerca che è diventata quasi un'ossessione per quanto mi riguarda, che però vorrebbe trasformarsi in una serie di pratiche di quotidiana resistenza, cioè l'esistere, l'affermare l'esistere attraverso il resistere. Avanti. L'esistere attraverso il resistere. Ecco, allora, molto spesso si dice che questo tipo di approccio troppo decostruzionista non si concretizzi poi in niente. Allora, all'inizio decostruiamo. Avanti. Ecco, io mi sono interessata soprattutto allo spazio, perché lo spazio è la categoria che viene sempre data per scontata, perché lo viviamo, ci siamo dentro, eccetera. Quindi lo spazio molto spesso è visto come semplicemente uno scenario, una sorta di palcoscenico dove noi con i nostri corpi passiamo e passiamo da uno all'altro. In realtà gli spazi giocano un ruolo importante, perché attraverso lo spazio si riaffermano e si naturalizzano delle strutture di potere, cioè lo spazio influenza noi come noi possiamo influenzare lo spazio. Queste strutture di potere hanno la loro concretizzazione nel controllo dei corpi, un controllo dei corpi che porta avanti delle dinamiche di controllo sociale molto forte. E lo spazio pubblico lo spazio di quello che possiamo definire il corpo giusto, no? Quindi sappiamo benissimo il corpo del maschio, bianco, occidentale, eterosessuale, che definisce la norma e porta avanti un meccanismo di inclusione o di esclusione dallo spazio pubblico. Lo spazio pubblico diventa fortemente significativo perché molto spesso si è tentati di confondere la parola pubblico con la parola neutro. Lo spazio pubblico sappiamo benissimo che non è neutro, ma che ha una forte funzione nel sanzionare i comportamenti che sono ritenuti non corretti per lo spazio pubblico. E lo spazio pubblico ci ricorda, qua i nostri mimi potranno mimare quello che c'è, cioè lo spazio pubblico ci ricorda in continuazione quello che il nostro corpo dovrebbe essere. Quindi queste sono immagini di bagni, in alto alla vostra destra vedete una figura femminile con il bambino, il fasciatoio. Qui vedete alla mia destra un bagno femminile col fasciatoio, alla sinistra il corrispettivo della porta maschile con i preservativi, e in alto abbiamo ancora un'immagine della donna e di fianco donna madre con bambino. Inutile che vi dica che uno dei pochi posti in cui il bagno pubblico non ha al fasciatoio anche nel bagno dei maschi è il bagno dell'IKEA. Avanti. Anche camminando per strada ci viene continuamente ricordato che il posto dei corpi maschili è nella strada e i corpi femminili è a casa, e infatti l'uomo al lavoro, vedete qui a destra, in alto vedete la madre con il bambino che viene accompagnato a scuola. E sotto ancora vedete, questa era molto bella, purtroppo non si vede davanti, c'è un uomo vicino alla macchina, mentre sul fondo, cioè, mi potrà confermare che è vero, c'è una donna vicino alla casa che porta a scuola il bambino. Quindi in un solo cartello abbiamo proprio la codificazione di tutti i ruoli, che sono messaggi che continuamente noi riceviamo nel momento che siamo fuori. Avanti. Ecco, sulla sinistra c'è la donna madre con il cartello rosa per il parcheggio, e sulla destra un posto riservato per le signore, sempre con la carrozzina. Avanti. In metropolitana a Parigi c'è un'immagine di una hostess, ovviamente donna, e poi di nuovo sulla destra l'uomo, il secondo ad esempio, ricorda l'invalido di guerra, quindi di nuovo l'immagine del milite ignoto e della costruzione della nazione, l'uomo anziano, la donna è incinta e porta in braccio un bambino. Ecco, quindi tutti i soggetti, avanti, grazie, tutti i soggetti che non si inseriscono in questa in questo nella norma rimangono esclusi dallo spazio pubblico. Allora io dopo aver riflettuto sulla relazione tra il corpo e lo spazio ho cominciato a chiedermi se però questi punti di debolezza potessero in realtà rappresentare delle opportunità, ovvero ho cercato di rivoltare la prospettiva, cioè quello che è negativo farlo diventare positivo. E mi sono detta che sicuramente i soggetti anormali, o quelli che Barbara diceva, i freak, hanno un potenziale di sovversione che è molto più forte rispetto ai corpi, corpi considerati normali e quindi normati. Allora ho cercato di fare una sorta di cartografia, di mappatura di quelle che potremmo chiamare le violazioni della norma nello spazio pubblico, cioè della trasgressione delle norme che regolano gli spazi pubblici, e ho cercato di farli prendendo come diciamo comune denominatore quelle azioni che prendono come strumento di resistenza il corpo, ma utilizzandolo in una maniera ironica, cioè l'unione del corpo con l'ironia. E sono andata ad analizzarle nelle nuove forme di resistenza, o quello che viene chiamato una nuova arte di militare. Qua prendo come riferimento le riflessioni di un sociologo francese che si chiama Yon. Quindi adesso vi propongo una serie di esempi, e questa è la seconda parte, che sono del tutto arbitrari, cioè sono quelli che piacevano a me e quelli con cui io sono entrata più o meno per caso in contatto, diretto o meno. Allora, vi presento uno dei miei preferiti, ecco a voi, no, questa è l'altra parte, cioè come si può fare, pezzettino che mancava, cioè come si può violare attraverso la performance, ovvero una performance del corpo che crea nuovi spazi di creazione, un'azione simbolica che permette di rendere visibile l'invisibile e dove soprattutto il corpo diventa un luogo. Adesso qui possiamo veramente passare al primo, che è la Barb. La Barb è un collettivo fatto di donne, di militanti, femministe, alcune di loro erano parte di ACT UP, quindi avevano già un passato di azioni di performance molto forte, che invadono i luoghi tradizionalmente occupati dai corpi maschili e lo fanno con una barba addosso. È molto divertente la loro strategia, perché loro entrano nelle sale, non dicono niente, portano solo questa barba, stanno in silenzio finché ovviamente non viene data la parola. Quindi loro dicono che questo lo fanno per esprimere il fatto che sono stanche del tipo di strutture di potere e che attraverso questi atti vogliono mostrare la loro resistenza all'egemonia maschile. Ne vedete un esempio nella prossima slide? Ecco, qua per esempio c'è stata un'irruzione all'Hôtel de Ville di Parigi quando ci sono stati 50 anni della decolonizzazione e hanno fatto questa performance dove hanno mostrato come ci siano hanno messo in luce le dinamiche neocoloniali criticando il colonialismo, la figura del maschio bianco colonizzatore e i modelli dominanti. Avanti. Qua invece sono entrati al salone degli imprenditori dove hanno denunciato attraverso questo slogan De Bonne, Pas de Patron, hanno denunciato il soffitto di cristallo e tutta una serie di dinamiche che regolano a ruoli subordinati i corpi femminili. Le azioni della Barb sono tantissime, il collettivo è francese, però sono stati ospiti anche a Roma qualche mese fa e ovviamente sono disposte a collaborazioni per creare gruppi della Barb anche in altri paesi. Ecco, poi la prossima immagine sono avanti. Ecco, per esempio questo è Zerose. Zerose è un collettivo che vuole portare avanti la visibilità della produzione artistica delle donne in difesa di un'arte sociale che faccia evolvere le mentalità nel segno del rispetto e dell'uguaglianza e poi per creare e favorire le reti. Avanti, questa è una immagine classica del kissing in diversi contesti, quello di sinistra è il Papa in Spagna. Avanti. La Marche de Nuit 2008 che si inserisce nella tradizione delle manifestazioni notturne, questa come quella successiva. Le ho portate come esempio perché appunto queste sono dei classici che però riportano la centralità sul rapporto tra corpo e spazio pubblico, quindi queste sono azioni per una rivendicazione diretta della riappropriazione dello spazio pubblico. Altre invece come quella successiva, cioè le Tumultueuse, vanno in piscina a seno nudo per dire che sono stanchi di coprirsi e scoprirsi a comando, che il corpo delle donne sia sempre fortemente sessualizzato e quindi che i corpi delle donne continuino a subire un forte controllo. Le loro azioni sono state fortemente sanzionate in diverse parti della Francia dove sono state fatte, perché si è detto che comunque qua veramente va bene le rivendicazioni, ma addirittura far vedere il seno si esagerava. Avanti. Ecco, poi qui i Jeudi Noir. Jeudi Noir è un collettivo che si occupa di portare l'attenzione sulle la mancanza delle case, quindi sull'occupazione delle case. Avanti. De Boulogneur, stiamo nel gruppo di azioni che vengono fatte per portare l'attenzione sull'invasione delle pubblicità e queste a me interessano particolarmente perché portano in luce come i cartelloni grandi invadano lo spazio e quindi rendano lo spazio pubblico fortemente violento, perché tu non ti puoi sottrarre nel momento in cui interagisci con lo spazio pubblico e rivendichi la tua posizione del tuo corpo nello spazio pubblico. Avanti, questo classico gay pride, quindi la riappropriazione forte dello spazio pubblico e della strada dove il corpo gioca un ruolo fondamentale. Avanti. Ecco, e poi ho riportato questa manifestazione che tutti conoscete, che va un po' anche nella direzione di questo genere di rivendicazioni contro la paura dello spazio pubblico. Avanti. Ecco, questo è il circo femminista lesbico, fatto sempre in Francia. E poi avanti, ecco, ho riportato anche l'esempio dei ricercatori sui tetti di questo autunno, perché anche qui il corpo è stato utilizzato per ribaltare la prospettiva, cioè i ricercatori che dovevano stare in strada sono saliti sul tetto e la visibilità della protesta è stata data al fatto che si sono occupati degli spazi che normalmente non sono occupati dai corpi, e infatti loro hanno scelto con molta attenzione, c'è anche un lavoro fatto da uno di loro proprio su tutta la strategia della scelta qualità anche dell'edificio, che doveva essere un edificio particolarmente difficile per accedervi, no? Quindi c'è stata una scalata proprio all'edificio. Avanti. Ecco, poi queste sono delle performance post-porno che trovo particolarmente interessanti nel momento in cui le performance vengono fatte nello spazio pubblico. Il fenomeno del post-porno è relativamente recente, perché poi appunto si rifà anni Sprinkle, eccetera, però credo che siano molto interessanti i lavori fatti dal gruppo di performer, in particolare spagnole, Diana Pornoterrorista, Video Sarms Idea, eccetera, che lavorano su temi come l'anticapitalismo. Infatti una delle più famose performance loro si chiama Porno Capitalismo, lavorano sulla rottura del binomio, anzi del trittico, sesso, genere e sessualità, e lo fanno non solo attraverso uno studio molto, molto approfondito delle teorie queer che riportano nella corporeità delle loro performance, ma il fatto che loro rivendicano che le loro performance siano dei gesti politici. Siano dei gesti politici, ed è per questo che molto spesso sono fatte nello spazio pubblico. Uno dei manifesti è ad esempio la performance collettiva fatta, mi pare, nel 2004 o 2007, non mi ricordo più, che si chiama Ocagna, che è stata fatta sulle Ramblas, nel mercato coperto prima e poi all'esterno. Credo che questo tipo di performance sia particolarmente interessante, primo perché la trovo una concretizzazione visibilmente riconoscibile, mettiamola così, delle teorie queer, che molto spesso vengono tacciate di essere troppo teoriche, e allo stesso tempo perché credo che possano avere un potenziale di rottura dell'ordine eteronormativo dello spazio pubblico molto forte, perché nel momento in cui vengono fatti in spazi, per così dire, della pratica quotidiana di molte persone che non si pongono neanche questo genere di problema, sicuramente questo può portare perlomeno a porsi delle domande. Ecco, avanti. Queste sono pratiche di quotidiana resistenza romana, quando era stato fatto il decreto per cui non era possibile fare manifestazioni di strada, appena una multa, mi pare, di 100 euro nel 2009, se non mi sbaglio, sulla sinistra dei giocolieri, sulla destra dei musicisti, e sotto una persona che coltiva le aiuole sotto la propria casa, quindi una riappropriazione dello spazio pubblico in questo senso. Ecco, allora, se queste performance, queste azioni, queste pratiche possono sviluppare la creazione di spazi alternativi o comunque di spazi non fortemente normati, è vero anche che gli spazi non sono solamente fisici, ma sono anche mentali. Quindi la mia domanda è: ci siamo resi conto di questo? C'è chi fa queste cose, cos'altro si può fare? E quindi la slide successiva dice: e dopo? E dopo vi ho portato alcuni esempi di come questo si può tradurre nella propria pratica quotidiana, ovvero come il personale sia politico. Allora, il primo esempio è sono strategie contro la neoliberalizzazione dell'università, e quindi ci sono una serie di strategie di come tu puoi dire no attraverso la tua pratica accademica. Quindi da varie scelte, questi documenti ce li ho, chi fosse interessato posso dargli. Avanti. Corsi come questo contro la precarietà, questo è un esempio francese, ma ce ne sono diversi anche in Francia, e poi un esperimento che si chiama pratiche di rottura dell'ordine, cioè un gruppo che cerca di segnalare, di rendere visibili una serie di pratiche di ordinaria resistenza. Questa idea nasce dalla fatica, dalla stanchezza, dal fatto che ogni volta che tu trovi la risposta giusta in un certo contesto dove ti viene detto qualche cosa, perdi 10 anni di vita. Allora, perché non mettere a disposizione, quasi fosse un bagaglio comune, le pratiche che uno fa e le soluzioni che ha trovato? Perché molto spesso c'è un esprit d'escalier che ti fa dire: ah, potevo dire questo, avrei potuto far così, avrei potuto reagire in questa maniera. Allora abbiamo creato questo gruppo che mette proprio delle idee, non so, per esempio. Come fare contro il maschilismo dell'accademia, è un maschilismo legato poi soprattutto anche a questa idea dei giovani, no? Che hanno 50 anni all'università ma sono sempre giovani, l'unico paese in Italia dove c'è l'eterna giovinezza, e quindi come fare ad esempio quando ci si rivolge col tu, avere il coraggio di dare del tu, oppure rispondere in maniera educata e ironica alle battute maschiliste che vengono fatte, ai complimenti che le donne spesso ricevono dagli uomini, come fosse la cosa più normale del mondo parlare del tuo corpo in un convegno scientifico. Avanti, a meno che non sia sul corpo, ovviamente. E poi sono arrivate una serie di mail dove, per esempio, in questa mail una persona scrive che la sua pratica è far notare ai maschi, sempre in maniera educata e ironica, che battute contro gay, lesbiche e diversi in generale è meglio evitarle, perché un diverso potrebbe essere proprio chi sta loro di fronte in quel determinato momento. Ha ragion di più se sono in gruppo, anche per sole ragioni statistiche. E poi la persona dice: quando mi si presentano queste occasioni sono sempre felice, qualora non sia cosa già fatta, di dichiararmi orgogliosamente diverso, single, gay, che quando posso preferisco qualsiasi alternativa all'automobile, che non mi interessa far carriera, che non mi interessa fare sesso, che non bevo vino e che mi piace bere il tè, che di solito uso un maglione anche per 3 stagioni consecutive, che non fumo, che non mi piace socializzare, che non ho la TV, eccetera. Avanti. Ecco, questa è un'altra idea, sempre un'altra mail inviata sulla questione del linguaggio. Quindi dice: mostrare stupore quando, riferendosi a una donna, il nostro interlocutore ne parla dicendo il professore, il direttore, eccetera. Informarsi cortesemente se si tratta di una donna transessuale in procinto di cambiare sesso, se è lei che esplicitamente desidera essere definita al maschile. Di norma, quando lo faccio, le persone restano sbigottite, soprattutto, per assurdo, le donne stesse. Avanti. Queste sono altre idee per evitare anche un neocolonialismo all'università, ad esempio la pratica che sembra del tutto rivoluzionaria, cioè quella di quando fai delle ricerche sul campo con persone delle comunità locali in paesi cosiddetti in via di sviluppo extraeuropei, dove tu la lingua non la sai neanche se lontanamente non capisci niente, che poi ritorni nel tuo paese, tu scrivi e al limite metti poi un asterisco per ringraziare la persona che ti ha aiutato. E allora qui una pratica proposta è quella di condividere con le persone che ti aiutano lì, mettendoli come coautori, oppure di depositare sempre una copia della pubblicazione che tu hai fatto presso la comunità locale o l'università, eccetera, con cui hai collaborato durante la tua ricerca sul campo. E poi adesso vi presento una sorta di esperimento, che è questa arte della resistenza, di cui fortunatamente c'è un'altra rappresentante, Maria Pia. È un gruppo che abbiamo creato l'anno scorso, partendo semplicemente da un'esigenza, cioè quella di sentirsi meno sole. Vi dico brevemente, mi piaceva leggervi il manifesto, perché questo gruppo vorrebbe cercare di mettere insieme la ricerca accademica e che molto spesso la produzione di questo tipo di conoscenza è servita per legittimare delle dinamiche di potere. Noi vorremmo che invece la ricerca accademica diventasse uno strumento per legittimare le pratiche, le azioni collettive, eccetera. Questo gruppo nasce dall'esigenza di creare uno spazio di riflessione, ma soprattutto di scambio di idee, di informazioni, di iniziative sulle pratiche di rottura dell'ordine e sulle strategie di resistenza ai discorsi dominanti. Siamo un gruppo di persone che vuole trasformare le proprie discussioni in un laboratorio di condivisione, ma anche di sperimentazione di modi di reagire al discorso dominante e ad una società che tende sempre di più ad offuscare ed invisibilizzare le voci altre. Di fronte al senso di impotenza e di perdita di coordinate di riferimento verso logiche politiche e sociali che ci sembrano paradossali, di fronte alla sensazione di solitudine e di mancanza di mezzi di reazione, abbiamo deciso di non lasciarci sopraffare, ma di cominciare a ragionare a partire da una prospettiva alternativa. Se è vero che lo spazio pubblico, fortemente normato, esclude i soggetti deboli, è pur vero che essi hanno un potenziale di sovversione dell'ordine sociale. Come? grazie all'ironia, al ribaltamento e al rovesciamento. Abbiamo così cominciato a cercare esempi di pratiche individuali ed azioni di gruppo, dalle performance ai flash mob, fatti da chi dice no, attraverso l'irruzione nello spazio pubblico. Le pratiche di rottura dell'ordine hanno un potenziale di sovvertimento dell'ordine stabilito. Le azioni dirette, infatti, intervengono non solo nello spazio fisico, ma anche in quello mentale, rendendo visibili logiche dominanti nelle quali ogni individuo è ingabbiato, spesso suo malgrado e inconsapevolmente. Il nostro gruppo vuole creare una piattaforma di descrizione delle esperienze, delle pratiche di ordinaria resistenza che molte persone mettono in atto e di azioni mirate. Questo per permettere lo scambio delle esperienze, ma soprattutto la loro riproducibilità. Perché se rivoluzionari si nasce, a fare la rivoluzione si impara. Cosa stiamo facendo? Stiamo lavorando ad un atlante delle resistenze, una sorta di manuale d'uso, un archivio delle pratiche di rottura dell'ordine, delle azioni, delle performance, che possa servire per non far perdere le tracce delle azioni passate e aiutare a costruire azioni future. L'obiettivo è quello di creare uno strumento pratico ad uso di singoli individui e dei gruppi che vogliono agire nel proprio contesto. Unendo un solido quadro teorico ai casi che mappiamo e a cui vogliamo dare visibilità, speriamo di poter contribuire alla costruzione di un discorso alternativo e di opposizione. Dal punto di vista teorico, e qui mi rifaccio a Marie-Hélène Boursier, che è qui da noi, che ha dato la lettura dei suoi testi, ha dato lo spunto e il coraggio di queste affermazioni, cioè abbiamo deciso di prenderci la libertà di attingere a nostro piacimento teorie e idee appartenenti a campi disciplinari diversi. Le specificità disciplinari, infatti, rischiano a volte di trasformarsi in rigide gabbie che inibiscono il pensiero e lo sviluppo di idee nuove. Di fronte ad immensi corpus teorici disciplinari ci si sente persi e sommersi da un sapere che diventa sempre più un muro invalicabile e insormontabile. Noi abbiamo deciso di giocare con le teorie, di prenderle e usarle così come servono al nostro scopo. Abbiamo deciso di trasformare il limite in opportunità, la paura della critica in richiesta di critica. Il gruppo e l'Atlante Testo Esperimento sono aperti a tutti coloro che vogliono provare con noi a cambiare prospettiva, imparare da altre esperienze e crearne di nuove. Io non so se questo lavoro e questo progetto abbia un senso, probabilmente non ce l'ha, soprattutto dal punto di vista scientifico, ma posso dire che per quello che mi riguarda mi ha dato il coraggio, ad esempio la settimana scorsa, trovandomi in un contesto di forte violenza istituzionale, cioè quello dell'Accademia, un concorso di ricercatore, quando il professore Emilio Biagini, scrivetevi il nome, ha detto a un'altra candidata, mentre stavamo aspettando appunto di fare il concorso, in sede concorsuale, ha fatto la seguente domanda. Lei usa nel suo testo testo che tra l'altro avevamo scritto insieme, quindi questa domanda è arrivata a lei perché era prima di me. Lei usa nel suo testo molte teorie foucaultiane. Lei ha letto la biografia di Miller? No, lei ha detto io non l'ho letta. No, perché Miller diceva e spiegava molto bene come Michael Foucault vivesse in una comune, praticasse il sadomasochismo, e tutti noi sappiamo benissimo che i sadomasochisti si rompono le cose sulla testa, ma lasciamo perdere la questione morale e torniamo a noi. E oltre a questo era omosessuale e diffondeva l'AIDS. Questa è stata la domanda di un concorso professore ordinario di geografia, oggi in pensione ma ancora eletto come commissario, quindi per giudicare l'entro dei nuovi ricercatori, e io lì ho avuto il coraggio di alzarmi in piedi e di dire che, interrompere quindi un concorso pubblico, e di dire che non poteva permettersi di dire quella cosa, che era fortemente omofobico e che soprattutto non eravamo qui a mettere in discussione le teorie di qualcuno ampiamente riconosciuto dalla comunità internazionale come uno dei maggiori figure del Novecento. Ecco, io credo che questo genere di esempi diano il coraggio di pensare che in qualsiasi contesto tu ti trovi, forse quello che tu pensi o quello che puoi fare in quel momento può crearti una sanzione in quel contesto, ma che fuori da quel contesto tu puoi avere un consenso, e soprattutto che alla famiglia del Vaticano si può sostituire una famiglia molto più ampia, fatta da una comunità che non è una comunità immaginata nel senso di Anderson, anche se tu non le conosci fisicamente tutte le persone, ma sai che ci sono. sono, e questo secondo me è quello che ti può, che puoi aiutare a, attuare anche le tue pratiche di ordinaria resistenza e a creare anche un'utopia che mi ha insegnato Lucilla qualche giorno fa. È un termine che possiamo ancora usare, soprattutto nel momento in cui lo usiamo esiste. E vorrei concludere con una frase di Malcolm Gladwell, che è un giornalista e sociologo statunitense, che secondo me è particolarmente significativa, e dice: cosa succede quando chi è svantaggiato riconosce la sua debolezza e decide di adottare una strategia non convenzionale? Quando gli svantaggiati quando gli svantaggiati decidono di non rispettare le regole di Golia, vincono, anche quando tutto quello che crediamo di sapere sul potere ci dice che dovrebbero perdere. Grazie.